Leggiamo nell'Evangelo di Marco, al capitolo 1, versetto 14. Marco capitolo 1, versetto 14. Or dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio e dicendo: il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Camminando poi lungo il mare della Galilea, egli vide Simone e Andrea, suo fratello, che gettavano la rete in mare perché erano pescatori. Gesù disse a loro: seguitemi e io vi farò diventare pescatori di uomini. Ed essi, lasciate subito le loro reti, lo seguirono. Poi andarono un po' oltre e vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, i quali riparavano le loro reti nella barca. E subito li chiamò ed essi, lasciato Zebedeo, loro padre, nella barca con gli operai, lo seguirono. Amen. Fin qui la lettura della parola di Dio. Questo è un tempo un po' particolare. Viviamo in un tempo, specialmente in questi ultimi anni, c'è un proliferare di strane dottrine. Ci sono nuove dottrine e ce n'è una in particolare che, a mio parere, è una dottrina deleteria per la Chiesa ed è anche una dottrina insalubre per l'evangelizzazione. Perché è una dottrina che illude le persone e li fa pensare, gli fa credere di essere salvate in virtù di una confessione verbale, in virtù di una risposta ad una chiamata, ad un appello e alla recitazione di una preghiera di salvezza, così chiamata, e quindi un'adesione poi di carattere intellettuale all'Evangelo, perché poi tutto questo serva per ottenere dei benefici spesso di natura materiale, qualche volta addirittura di natura economica. In pratica è una dottrina che genera dei credenti anomali, anomali dal punto di vista biblico chiaramente, perché è una dottrina che spinge le persone a cercare le benedizioni, a cercare anche, no, perché no, la guarigione, a cercare una certa forma di benessere, senza però che queste persone realizzino nella loro vita una vera, reale conversione. Non vi meravigliate, ma oggi le chiese sono piene di persone che hanno aderito intellettualmente, di persone che credono e che affermano di essere nate di nuovo, ma che in realtà non hanno mai fatto una vera, reale conversione. Lo dicevamo anche giovedì, lo ripetiamo questa sera: qual è il credente biblico, il credente secondo il modello biblico? E abbiamo detto, non è solo il credente che crede in Gesù Cristo, ma è anche colui che riconosce in Gesù Cristo il suo Salvatore e che quindi riconosce di avere bisogno di essere salvato, perché scopre, perché si rende consapevole di essere un peccatore, di essere profondamente peccatore e lontano da Dio. Mi è piaciuta la testimonianza della sorella, che appunto una vera credente che riconosce che prima di conoscere il Signore era immersa nel peccato, e questa condizione del peccatore richiede un ravvedimento dei suoi peccati. Quindi non solo pentirsi dei peccati, perché sono molte le persone che si pentono ma non cambiano mai vita, non cambiano mai il loro modo di fare, si pentono a causa delle conseguenze che le loro scelte determinano, ma non cambiano mai il loro modo di agire. Quindi non è solo necessario pentirsi, ma è necessario ravvedersi davanti a Dio, perché è questo che fa la differenza. Perché noi sappiamo, lo possiamo testimoniare, lo possiamo annunciare non come una dottrina, ma come un'esperienza personale: il peccatore che si ravvede dal suo peccato realizza un miracolo nella sua vita, che la Bibbia chiama appunto nuova nascita. Amen. L'Apostolo Paolo, nella lettera ai Corinzi, al capitolo 5, dice che se dunque uno è in Cristo, il versetto 17, egli è una nuova creatura. Sta parlando di una nuova nascita, sta parlando di un'opera che avviene nella vita del peccatore che si ravvede. Le cose vecchie sono passate ed ecco, tutte le cose sono passate. diventate nuove. Il dramma dell'evangelizzazione moderna è che si basa su determinate promesse e si preoccupa solo di dare una specie di infarinatura biblica. E così si generano dei credenti. Giovedì abbiamo parlato appunto di parto prematuro. Si generano dei credenti che più che un parto prematuro sono a volte un autentico aborto. Perché? Perché un aborto nasce senza la vita. Non c'è vita. Si continua anzi con la vecchia vita. Perché non c'è stata una reale nascita. Perché un aborto nasce privo degli organi vitali. C'è qualche parte che ancora non è stata formata. C'è qualche cosa che ancora manca. Così è un peccatore che riceve Cristo solo perché è andato davanti, come dicevo prima, un appello, ha ripetuto la preghiera della salvezza e poi gli viene detto che se accetta Cristo tutti i suoi problemi sono risolti, riceverà guarigione, gioia, pace, riceverà prosperità economica. Ma non gli viene detto, nessuno gli dice che deve ravvedersi del suo peccato, pentirsi profondamente davanti a Dio di aver disubbidito, di aver trasgredito le leggi divine. Nessuno gli dice che per ottenere salvezza è necessario confessare a Dio di essere un peccatore, riconoscere il proprio stato, il proprio bisogno. E così tanti cominciano a frequentare una comunità, dopo un po' di tempo vengono battezzati e credono di essere salvati, ma non lo sono. Sono solo ingannati, sono stati solo ingannati, perché se non c'è un cambiamento reale nella vita del peccatore, non si può parlare di salvezza. Le chiese oggi sono piene, dicevo prima, di persone che continuano a vivere nei loro vizi e nei loro peccati, anche dopo aver confessato di essere stati salvati. Sapete che cosa è? È come cambiare l'etichetta di una bottiglia. Il contenuto resta lo stesso, ma tu gli cambi l'etichetta e quello che era, non so, detersivo, o liquido o candeggina, con l'etichetta può anche essere vino bianco di Frascati. Però non c'è stato un reale cambiamento, non c'è stata una reale conversione. Gesù definisce questo tipo di conversione come l'uomo che costruisce la sua casa sulla sabbia. A volte noi usiamo delle espressioni per indicare persone che hanno lasciato la Chiesa e diciamo si è raffreddato nelle vie del Signore, oppure diciamo si è allontanato, o qualche volta nei casi peggiori diciamo si è sviato. Ma queste espressioni non corrispondono alla realtà, non corrispondono alla realtà, perché queste persone che non si sono mai convertite non si può dire che si sono raffreddate, perché non sono mai state persone ferventi. Non si può dire che si sono allontanate, perché mai si sono veramente avvicinate a Dio. E non si può dire neanche che si sono sviati, perché mai si sono veramente avviati. Un predicatore americano, che adesso è morto, si chiamava Bill Sunday, diceva: andare in chiesa fa di te un cristiano quanto andare in un garage faccia di te un'automobile. Ed è una grande verità. Molti sono illusi che frequentando la Chiesa ed essendo iscritti nel registro di una Chiesa sono cristiani, sono credenti, ma in realtà niente è cambiato tra la vita che vivevano nel mondo e la vita che vivono oggi dicendo di essere dei cristiani. Ma io vi dico una cosa questa sera: un vero credente che accetta Cristo nella sua vita e si ravvede del suo peccato e viene cambiato, rinnovato e trasformato e conosce nella sua esperienza cosa significa nascere di nuovo, non passerà inosservato. Non passa inosservato. Chi lo conosceva prima deve ammettere che c'è stato uno straordinario cambiamento nella sua vita. Come si può dire di essere cristiani e di aver conosciuto il Signore se si vive ancora nei vizi che caratterizzavano la vita nel mondo? peccatori che continuano a fare le stesse cose che facevano prima, solo perché qualcuno gli ha detto sei salvato, perché hai accettato Gesù, hai ripetuto io ringrazio ti ringrazio Signore di essere morto sulla croce per i miei peccati, e questo ha fatto una trasformazione nella vita interiore di questa persona? Assolutamente no. Nel cielo, dicevamo giovedì, non si fa festa perché un peccatore cambia chiesa o cambia etichetta. Nel cielo non si fa festa perché un peccatore cambia religione. Nel cielo non si fa festa perché un peccatore viene battezzato. Ma nel cielo si fa festa perché un peccatore si ravvede. Non dice così la scrittura? Nel cielo gli angeli fanno festa quando un peccatore si ravvede. E purtroppo questa è la parte essenziale, il ravvedimento, che viene omessa nella predicazione moderna e anche nell'evangelizzazione moderna. Eppure questo è il primo passo, e forse possiamo dire che è l'unico passo che il peccatore deve fare. Perché sì, è vero, per la grazia del Signore, Egli ha fatto tutto per noi. Ma c'è qualcosa che spetta al peccatore, ed è proprio quello di riconoscere il suo bisogno. Il ravvedimento è qualcosa che parte dal cuore, è come una morsa che stringe il cuore del peccatore, si rende conto della santità di Dio, scopre la santità di Dio. È il grido di Isaia davanti alla santità del Signore: ahimè, io sono un peccatore, sono perduto. E riconosce il bisogno di un salvatore, il bisogno di essere salvato. Poi sicuramente il secondo passo, anche questo è importante, il secondo passo è il battesimo, ma senza ravvedimento, che battesimo è? Senza ravvedimento il battesimo è solo un bagno nell'acqua, è solo se c'è stato un vero profondo ravvedimento, pentimento dei propri peccati, che il battesimo assume un valore, e un valore importante, un'importanza rilevante. Il battesimo sicuramente non salva nessuno. Quindi nessuno viene salvato perché si battezza, ma è al contrario, si battezza perché è stato salvato. Quando si battezza è una conseguenza dell'opera della salvezza nella sua vita. Ma una persona che non mostra il minimo interesse al battesimo è perché non è salvato, non è nato di nuovo, non si può dire che è salvato. Vi ricordate il barone della regina di Candace lì quando scendeva verso Gaza e incontrò Filippo? Appena ricevette Cristo nel suo cuore, appena Filippo gli insegnò o gli fece comprendere il passo di Isaia che lui stava leggendo, il capitolo 53, dice la scrittura, appena giunsero dove c'era dell'acqua abbondante, l'eunuco disse: ecco dell'acqua, chi impedisce che io sia battezzato? Amen. È un esempio davanti a noi, ma è un esempio che ci porta a considerare come poi questo uomo uscì dalle acque del battesimo ed era già un uomo nuovo. Prima di entrare nelle acque del battesimo era già un uomo nuovo, ma era un uomo nuovo perché dice la scrittura che se ne andò, proseguì il suo cammino tutto allegro, e la tradizione dice che egli portò il messaggio dell'Evangelo, portò la parola di Dio lì nella sua terra e fu forse il primo africano a conoscere il Signore e a diventare un discepolo di Cristo. Oh, nella Chiesa ci sono tanti credenti, ma ci sono pochi discepoli. Ora, un discepolo è sicuramente un credente, ma non sempre un credente significa che è un discepolo. Perché discepolo di Cristo significa imparare da Cristo. Un discepolo è uno che impara. Amen. Imparare da Cristo, essere come il divino maestro. L'aspirazione di ogni discepolo è di arrivare alla statura del maestro, di conoscere il maestro in maniera tale, profonda, vicina, intima, da poter essere come lui. Vedete, Gesù non ha mai cercato grandi folle come oggi purtroppo succede con gli evangelisti moderni. Gesù non ha mai cercato i numeri. Egli sapeva che le persone andavano a lui a volte proprio perché non avevano compreso qual era il significato del suo messaggio. Quando si trovò davanti a quella grande folla, egli sapeva che erano persone che in linea di principio avevano creduto, avevano accettato il messaggio ed erano tanti, tanti che lo seguivano. Ma quel giorno Gesù decise di fare uno sfoltimento. Decise di togliere coloro che lo seguivano con una motivazione errata. Quali erano i motivi sbagliati per cui queste persone seguivano Gesù? Lo possiamo vedere nella scrittura dalle parole di Gesù stesso. Alcuni lo seguivano affascinati dai suoi miracoli. Altri lo seguivano perché volevano un pasto gratis. E altri ancora lo seguivano perché speravano in un leader che potesse capovolgere il potere e sconfiggere Roma, sconfiggere i romani e stabilire il regno di Dio in Israele. E fu allora che Gesù si rivolse alla folla e predicò un sermone. Predicò un sermone che nelle sue intenzioni deliberatamente assottigliasse i ranghi. Capitolo 14 dell'Evangelo di Luca, al versetto 26, Gesù pone dei parametri, mette dei limiti o pone delle condizioni per quelle grandi folle, come dice il versetto 25. Ora grandi folle andavano a lui. E allora Gesù disse: se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, moglie, figli, fratelli e sorelle e perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Quanti vogliamo essere discepoli di Gesù questa sera? Per tre volte Gesù, in questo passo della scrittura, dice: non può essere mio discepolo. Quali sono i requisiti che egli mette davanti a questa folla, ai suoi discepoli? Tre scelte. Per tre volte egli dice: non può essere mio discepolo, e ognuna di queste volte egli mette una condizione, una scelta. La prima: scegliere chi amare di più. Priorità. La seconda: scegliere chi seguire. Prendere la croce, versetto 27. E chiunque non porta la sua croce e mi segue non può essere mio discepolo. E infine scegliere a cosa rinunciare, versetto 33. Scegliere a cosa rinunciare. Ognuno di voi che non rinuncia a tutto ciò che ha non può essere mio discepolo. Amen. Ci siete? Siete ancora qui? Ora può sembrare strano che colui che ci ha insegnato ad amare ci dica che dobbiamo odiare. Però qui c'è un problema linguistico. Dobbiamo capire la scrittura. In ebraico e in aramaico non esiste la forma comparativa, ma si usano solo delle forme assolute, come appunto quelle che Gesù esprime in questo versetto. Per dire cioè amare meno, bisogna andare e adottare l'estremo opposto, che è appunto all'amare, cioè l'odiare. E ci sono due versi che io voglio presentarvi, perché questo è un verso che tante volte fa intoppare alcuni credenti, e quindi voglio che sia chiaro il concetto. Ci sono due versi che sono molto eloquenti. Per esempio, le stesse parole di Gesù, riportate però da Matteo. Luca era greco, Matteo scrive il suo Evangelo per gli ebrei. Riportate da Matteo, non usano l'espressione chi odia, ma chi ama più di me. Padre, madre, eccetera, eccetera. Ed è questo il reale, l'esatto significato. Infatti, se noi andiamo nella nuova riveduta, Noi possiamo vedere anche in Genesi 29, però nella nuova riveduta, perché la nuova Diodati traduce già in maniera più corretta, diciamo. Ma nella nuova riveduta, guardate cosa dice di Giacobbe rispetto alle sue due mogli, capitolo 29, versetto 30 e 31. Versetto 30 dice: e Giacobbe entrò pure da Rachele, ed amò Rachele più di Lea. Quindi cosa significa amò Rachele più di Lea? Significa che amava anche Lea. Ma Rachele l'amava di più. L'Eterno, versetto 31, vedendo che Lea non era amata, lo dice, anche questo è un estremo comunque, lo dice la Nuova Diodati. La Nuova Riveduta dice, vedendo che Lea era odiata, non era odiata, ma era amata di meno. Così Gesù dice, chi ama madre, padre, figli, mariti, mogli, più di me, non è degno di me. Però io voglio darvi una definizione che secondo me è ancora più corrispondente a quello che Gesù voleva dire. Perché? Perché il credente, nel momento in cui riceve Cristo nella sua vita, riceve anche qualche cosa di grande, di straordinario, di immenso, che noi non possiamo neanche con le nostre parole valutare e misurare. L'amore di Dio. Quando tu sei nato di nuovo, l'amore di Dio ti è stato dato. L'Apostolo Paolo spiega questo nella lettera ai Romani, quando dice: perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. E io credo che Gesù qui voglia dire proprio questo, che noi non dobbiamo più, dal momento in cui siamo diventati credenti, amare padre e madre, genitori, figli, parenti, eccetera, eccetera, e anche le cose, con il nostro amore naturale, con il nostro amore umano. Ma se usiamo l'amore di Dio per amare, allora l'amore di Dio ci darà la giusta priorità per ogni cosa che sarà oggetto del nostro amore. Allora noi comprenderemo quanto l'amore per il Signore, questo che voleva dire Gesù, non può essere paragonato, non può avere paragoni con nessun affetto umano. Allora noi impareremo cosa vuol dire quando il Signore dice che dobbiamo amare Dio, e questo è il più grande dei comandamenti, con tutto il nostro cuore, con tutta l'anima nostra, con tutta la nostra forza, con tutto il nostro maggior potere. Questo significa odiare padre e madre. Significa che l'amore per il Signore non può essere paragonato a nessun altro amore umano. Se uno non prende la sua croce e non viene dietro di me, non mi segue, non può essere mio discepolo. Ora tanti sono convinti che solamente per il fatto che soffrono nella vita, che portano la loro croce, e intendono per croce le varie malattie, le situazioni difficili, qualcuno intende per croce la suocera che ha, ognuno ha la sua croce. Però Gesù non sta parlando di questo. Gesù non sta parlando di qualcosa che tu non puoi, non c'è scelta, non puoi esimerti, di qualcosa che ti viene addosso e la devi portare. Quella non è la croce di Cristo. È una croce forse diversa, ma non è certo la croce di Cristo. Gesù dice che noi dobbiamo scegliere di portare la nostra croce. Quindi che significa? Che noi possiamo decidere di portarla, oppure possiamo scaricarla e buttarla da parte. Ma non basta solo portare la croce. Bisogna prendere la croce, e se è la croce di Cristo, allora non ci sono dubbi che la seconda parte, la parte importante, seguire Cristo, verrà adempiuta. Non possiamo seguire Cristo se non siamo disposti a portare la croce di Cristo. Non possiamo seguirlo, perché la croce di Cristo comporta il vituperio del mondo, perché la croce di Cristo comporta il disprezzo, perché la croce di Cristo comporta la persecuzione. E tu puoi rinunciare a tutte queste cose. Puoi gettarle da un lato e dire: faccio la mia scelta di non portare la croce e di rinunciare a seguire Gesù. Quanti vogliono dire invece questa sera: sono deciso a seguire Cristo. La croce prendo, il mondo lascio, indietro no, non tornerò. Amen. Ma lo vogliamo dire veramente questa sera? Questo significa essere discepoli del Signore. Chi non fa questo, dice Gesù, non può essere mio discepolo. Come non può essere mio discepolo chi non rinuncia a tutto quello che ha. Scusa, non ho compreso. Chi non rinuncia a cosa? A tutto quello che ha. Ma tutto che significa? Tutto significa tutto. Chi non rinuncia a tutto ciò che ha. Ora, questo non significa che dobbiamo ritirarci in un monastero e vivere una vita austera e perdere ogni realtà intorno a noi. Significa solamente che Dio ci dà. E tutto quello che Dio ci dà è buono. Amen. E tutto quello che Dio ci dà, compresa la famiglia, compreso i figli, tutto quello che Dio ci dà, compresi gli oggetti che noi usiamo quotidianamente, compreso la casa, eccetera, eccetera, il Signore ce la dà perché noi possiamo goderne, perché noi possiamo gioire, ma perché possiamo ringraziarlo, perché Egli è buono, la sua benignità dura in eterno, perché tutto è suo. Tutto è suo. Noi questa sera abbiamo raccolto l'offerta, ma non abbiamo fatto altro che ridare al Signore quello che già è suo. Il cielo e la terra appartengono al Signore. Così dice il Salmo 24. Al Signore appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. Non c'è niente sulla faccia della terra che noi possiamo dire veramente è mio. Impropriamente noi diciamo la mia macchina, ma non c'è niente che è nostro. Tutto appartiene al Signore. E allora dare tutto al Signore che cosa significa? Cosa vuol dire Gesù quando dice che dobbiamo dare tutto a Lui? Significa che se il Signore, come Abramo, ci dice: Abramo, eccomi Signore, vai sul monte che io ti dirò, e lì io voglio che tu mi dai il tuo figliuolo, Isacco. Viene messa alla prova la fede di Abramo. È disposto Abramo a dare il suo preferito, quel figlio che aveva aspettato per tanti anni, quel figlio che era proprio un adempimento delle promesse di Dio. Ma Abramo non vacilla, Abramo non tentenna. Egli ha messo tutta la sua vita sull'altare di Dio. E se tu hai messo la tua vita sull'altare di Dio, allora tutto appartiene al Signore. Allora tu non negherai niente al Signore. Tutto è suo. Ed egli può riprenderselo in qualunque momento. Egli decide di riprenderselo. Tu lo stai usando, tu lo stai amministrando, ma appartiene al Signore. E un discepolo di Cristo deve essere disposto a dare tutto sull'altare del Signore, tutto, soprattutto la sua vita. Amen. Uno dei miei cantici preferiti, ma penso di molti di voi, dice: tutto a Cristo, io mi arrendo, tutto a Cristo, il cuore do. E se noi siamo disposti a dare a Cristo la nostra vita e il nostro cuore, credo che non ci sono problemi per dare a Cristo tutto ciò che è intorno a noi. Amen. E infine andiamo alla conclusione con Matteo 28:20, che ci dice qual è il fine dell'evangelizzazione. Insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Quindi non basta solo far venire una persona in chiesa, ma bisogna insegnare tutte le cose che il Signore ha comandato. Non alcune, non poche cose, ma tutte le cose. E questo ci riporta all'inizio del ministero di Gesù. Gesù, quando comincia il suo ministero, dice la scrittura, leggiamo Matteo capitolo 5, versetto 2, che egli, aperta la bocca, li ammaestrava e li predicò quel sermone che è il più grande sermone mai predicato in ogni tempo e in ogni epoca, il sermone sul monte. Quindi il sermone sul monte è l'ammaestramento del Signore. Quindi le beatitudini. Pensateci per un attimo, le beatitudini. Dobbiamo insegnare ai nuovi convertiti, a coloro che vengono nella Chiesa, che sono beati coloro che sono poveri in spirito, sono mansueti, sono eccetera, eccetera. Amen. Ma il sermone sul monte non parla solo delle beatitudini, parla della giustizia del regno, che deve superare quello degli scribi e quello dei farisei, parla delle nostre reazioni alle offese che riceviamo, quando uno ti percuote su una guancia, parla della religiosità ipocrita, parla dell'adulterio, del divorzio, parla del giuramento, parla della religiosità, parla dei tesori, parla delle ricchezze, delle sollecitudini della vita. È pieno di insegnamenti, parla della preghiera, parla della porta stretta, della via angusta. Tutti insegnamenti che spesso sono ignorati e sono trascurati, specialmente, come dicevo prima, oggi, nella Chiesa moderna. Perché sono ignorati questi insegnamenti e altri sono privilegiati? Ma è evidente che predicare un messaggio che dice alle persone che c'è un prezzo da pagare per servire Gesù sicuramente non ha lo stesso successo che può avere un messaggio dove promette ogni specie di benedizione. Sicuramente non fa aumentare il numero dei membri di chiesa un messaggio che dice ti devi ravvedere davanti a Dio se vuoi essere salvato, devi pentirti profondamente dei tuoi peccati, devi lasciare i tuoi vizi. Chi rubava non rubi più, dice l'Apostolo Paolo. Chi mentiva non può più continuare a mentire. Chi fumava non fumi più. Chi si drogava non si droga più. Perché altrimenti che vita cristiana è? È solo un cambio di etichetta, dicevamo prima. E allora si ha molto più successo a predicare il messaggio della prosperità. Si ha molto più successo a predicare il messaggio della grazia estrema, dove la grazia è a buon mercato. Non devi fare niente, tutto ti è dovuto. Non hai bisogno di ravvederti, non hai bisogno di pentirti dei tuoi peccati, non hai bisogno di confessare ogni giorno davanti a Dio, di avere bisogno della sua grazia che ti sostiene. No, non devi pagare un prezzo per seguire Gesù, devi solo ricevere. Ricevere quello che Egli ogni giorno è disposto a darti, non solo, ma puoi continuare a peccare liberamente. Non ci sono problemi. Continua anche nell'adulterio, perché Dio non guarda queste cose. L'amore di Dio ti ha già perdonato da tutti i tuoi peccati. Fratelli, questa è la dottrina più perniciosa e più malefica che sia stata inventata sulla faccia della terra dal momento in cui Gesù ha lasciato questa terra fino a oggi. Se volete una dimostrazione di quello che vi sto dicendo, andiamo al Vangelo di Giovanni, capitolo 6. E Gesù rispose loro e disse: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto segni, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. E allora che cosa succede quel giorno? Succede che Gesù predica un altro sermone. E cosa avviene alla fine della predicazione di questo sermone? La Bibbia dice che tutti quanti, uno alla volta, se ne andarono. Tutti se ne andarono. E dissero: questo parlare è troppo duro. Quanti ne rimasero? Solo 12. Erano quei 12 di cui Gesù aveva bisogno per portare l'Evangelo fino alle estremità della terra. Amen. Solo 12 rimasero, ma erano i veri discepoli di Gesù. Quando Gesù cominciò a predicare, egli predicava il regno di Dio. Matteo capitolo 4, versetto 17, anche Matteo capitolo 3, versetto 2, ci dicono che la predicazione essenziale del regno di Dio è il ravvedimento. Gesù cominciò a predicare e disse: ravvedetevi e credete all'Evangelo, perché il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Sapete cosa vi dicono questi moderni predicatori? Dicono: ma questo era prima che Gesù morisse. Ma dopo che Gesù è morto, i peccati sono stati tutti perdonati, non c'è bisogno di ravvedimento, ma andiamo nel libro degli Atti. È il giorno della Pentecoste. Fu proprio un messaggio di ravvedimento che fece convertire 3.000. Dice la scrittura, furono compunti nel cuore. E che cosa disse Pietro alla domanda? Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Fratelli, che dobbiamo fare? Ravvedetevi. Ravvedetevi. E ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Amen. Ravvedetevi. È così logica e giusta la domanda che David Wilkerson si faceva in un suo famoso sermone: che cosa è successo al ravvedimento? Che cosa è successo al ravvedimento? Il ravvedimento è abbandonare il peccato, non continuare a vivere nel peccato. Il ravvedimento è un cambiamento straordinario nella propria vita, operato dallo Spirito Santo, non operato dall'uomo. Il cambiamento è sempre operato dallo Spirito Santo. Amen? E allora preghiamo, fratelli. Preghiamo questa sera per ognuno di noi che siamo qui. Che ci sia un vero ravvedimento, non in qualcuno, non in una persona, non solo in quelli che il Signore conosce, forse non sono ancora salvati, ma tutti abbiamo bisogno di ravvederci. Tu hai bisogno di ravvederti. Io ho bisogno di ravvedermi. Abbi pietà di me, Signore. Perdona i miei errori, perdona le mie mancanze, perdona i miei fallimenti. Perdonami, Signore, per le mie omissioni, per le cose che dovrei fare e che non faccio, per le cose trascurate, per le... Oh, quanto c'è questa sera da piangere davanti al Signore se noi veramente riconosciamo di avere bisogno della Sua grazia. Sì, la Sua grazia, questa è la grazia del Signore, che nonostante quello che siamo, Egli è pronto ancora questa sera ad abbracciarci, ad accoglierci, a perdonarci, a darci nuova forza, a darci nuova vita. Preghiamo che il Signore benedica questa Chiesa. Preghiamo che questa Chiesa sia benedetta da Dio in maniera così potente da avere ogni settimana delle conversioni, ma di anime che si ravvedono dai loro peccati, che lasciano le cose del mondo e che seguono il Signore e lo amano con tutto il loro cuore. Prendono la croce e seguono Gesù e mettono tutto, tutto, la loro famiglia, i loro affari, le loro risorse, mettono tutto sull'altare del Signore, perché di questi uomini, di questi discepoli, il Signore ha bisogno. Vuoi tu essere uno di questi?